Il 15 aprile del 1912 si concludeva una tragedia che forse, col senno di poi, poteva essere non evitata, ma sicuramente ridimensionata. Il Titanic in parte deve la sua popolarità grazie al colossale epico romantico prodotto da James Cameron, dove prevale la storia d'amore dei due protagonisti, due ragazzi di classi sociali completamente diverse che si innamorano proprio su questa sfortunata nave. Ma com'è andato realmente il naufragio di un transatlantico che doveva essere inaffondabile? Analizza i fatti un giovane geologo italiano, Andrea Moccia, insieme al collega Stefano Gandelli su Geopop. Sappiamo tutti com'è andata il transatlantico RMS Titanic nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, colpì un iceberg a largo delle coste canadesi, che causò degli squarci nello scafo con la conseguente entrata di grandi quantità di acqua nella nave che in meno di 3 ore si abissò nell'Oceano Atlantico. 2200 tra passeggeri ed equipaggio, solo 705 superstiti. L'RMS Titanic era considerato come una nave inaffondabile, secondo di un trio di transatlantici britannici, assieme all'RMS Olympic e all'HMHS Britannic. Era stato progettato per offrire un collegamento settimanale di linea con l'America. Costruito nei cantieri navali di Belfast, nell'Irlanda del Nord, il Titanic doveva rappresentare la massima espressione della tecnologia navale di quei tempi e il bastimento più grande e lussuoso del mondo. Una serie di errori di costruzione, ma anche di errori umani, portò questa grande nave ad affondare in sole 3 ore dall'impatto. All'epoca della sua costruzione, iniziata il 31 marzo del 1909, il Titanic era la nave più grande mai realizzata, lunga 269 metri per 46.000 tonnellate di peso. Era un hotel di lusso galleggiante, con ristoranti, piscine e tutto quello che ora viene in realtà considerata normalità, ma che allora rappresentava una novità. Lo scafo della nave era stato costruito con 16 compartimenti stagni, considerata all'epoca un'avanguardia tecnica nel settore, ma che era affetto da gravi problemi progettuali. I motori erano a movimento alternato e alimentati a carbone. Cosa non trascurabile, a bordo c'erano solo 20 scialuppe di salvataggio, per una capienza massima di 1.178 persone, ma in realtà il transatlantico aveva la capacità di trasportare fino a 64 lance in legno, che sarebbero state sufficienti per ben 4.000 persone. La compagnia, la White Star Line, decise che sarebbero state trasportate solo 16 scialuppe e 4 lance pieghevoli per una questione estetica. A quei tempi, installare meno lance di salvataggio su un piroscafo così grande non violava nessuna legge in vigore, in quanto il numero minimo era di 16 scialuppe per navi di oltre 10.000 tonnellate. Durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York, il Titanic dovette attraversare un'area ricca di iceberg al largo dell'isola canadese di Terranova. Per quel periodo dell'anno sembrava che ci fossero più iceberg rispetto alla media, ma alcuni studi hanno comunque dimostrato che non si trattasse di valori particolarmente eccezionali e quindi tranquillamente prevedibili. Addirittura altre navi avevano anche avvisato il Titanic in merito alla presenza di iceberg nella zona. Resta il dubbio sul perché questi messaggi siano stati ignorati. Si suppone che la stazione radio presente all'interno della nave fosse così impegnata a trasmettere i messaggi dei passeggeri da ignorare di fatto le segnalazioni delle imbarcazioni già passate nell'area. Pensate a quante vite è costata questa leggerezza. Il Titanic si avvicinò pericolosamente ad un iceberg alla velocità di 22 nodi, corrispondente a circa 40 km orari, quasi il massimo della velocità del transatlantico. L'iceberg viene avvistato alle 23:35, quando ormai era a pochissima distanza, e nonostante le manovre per tentare di schivarlo, alle 23:40 lo scafo anteriore destro della nave colpì quella mortale montagna di ghiaccio, creando una serie di squarci dai quali iniziò a entrare l'acqua, allagando i primi 5 compartimenti stagni, tutti e 3 le stive postali e il locale della caldaia 6 del transatlantico. Per un errore di progettazione pensate che i compartimenti erano sì stagni ma solo in orizzontale, permettendo così all'acqua semplicemente di scavalcarli verticalmente mano a mano che la nave si inclinava. Alle 2 del mattino del 15 aprile la nave era così inclinata che le eliche del motore erano fuori dell'acqua e quando la prua della nave finì completamente sott'acqua, il peso delle 3 eliche creò un effetto leva, spezzando in 2 la parte superiore del transatlantico. Le 2 parti affonderanno nel giro di mezz'ora. Nel naufragio persero la vita 1518 persone, tra passeggeri di prima, seconda e terza classe e membri dell'equipaggio, molti ancora a bordo. Tutti quelli che non riuscirono a salire su una lancia morirono di ipotermia pochi minuti dopo essere finiti in acqua. Il disastro provocò grande sconcerto nell'opinione pubblica e indignazione, sia per il trattamento riservato ai passeggeri di terza classe durante l'evacuazione, furono gli ultimi a salire sul ponte per tentare di salvarsi, sia per le normative troppo permissive. Questo portò alla nascita della SOLAS, la Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare, che regola ancora oggi la sicurezza marittima. Tra gli errori di leggerezza che hanno portato all'affondamento della nave, troviamo anche il reclutamento dell'equipaggio utilizzato per il suo viaggio inaugurale. 892 persone, per la maggior parte pare ingaggiati poche ore prima della partenza, quindi probabilmente poco preparato, soprattutto ad un'emergenza di quella portata. Pensate che il comandante del Titanic, Edward John Smith, considerato uno dei più esperti capitani al mondo, pare avesse pianificato che quello con il Titanic sarebbe stato il suo ultimo viaggio prima del pensionamento. Proprio lui, inoltre, chiese di cambiare il comandante in seconda, richiedendone uno più esperto rispetto a quello che gli era stato assegnato e che quest'ultimo non fosse però entusiasta di dover partire con questo nuovo transatlantico, quando si dice che a volte il proprio destino è segnato. Il relitto del Titanic venne scovato dall'oceanografo Bob Ballard nel 1985, ormai completamente arrugginito, rendendo quindi impossibile il suo recupero. Probabilmente nel giro di 30 anni l'erosione lo farà sparire del tutto. Céline Dion nel 1997 registrerà My Heart Will Go On, la colonna portante del film Titanic, la seconda canzone di maggior successo per una solista donna. Per voi, ascoltatori di Radio Più, buona giornata.
Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Till When I loved you, one true time I hold you in my life, will always grow.